come hanno fatto questi qui, cioè più si legge questo brano, più è difficile credere che questi 9 qui, che sono stati guariti così in fretta, abbiano dimenticato il dono ricevuto, no? E però poi se ci pensi non è così strano, no? Non è così strano. In realtà per noi è molto facile dimenticare. Basta pensare, perché noi, sai, non capiamo mai quello che viviamo noi nel concreto. Continuiamo a pensare alle cose che, come in televisione, no, fanno scoppiare il caso. Invece non capiamo mai che la logica del caso, del grande caso, è la stessa logica con la quale noi ci comportiamo nelle piccole cose di ogni momento, no? Guardate com'è facile dimenticare. Se voi pensate, ogni momento buono della nostra vita, ma proprio anche piccolo piccolo, che può essere la cena, può essere uno spettacolo, può essere il sentirsi bene mentre si cammina, può essere un incontro particolarmente felice, particolarmente bello, ma anche le più piccole cose, un viaggio, viaggiare in macchina sulla pianura padana con un'autostrada libera, andatura decente con la musica e vedi tutta sta campagna. Dico, bastano questi momenti, secondo me, che l'animo in qualche maniera si riempie, si risveglia, cioè è come se noi vivessimo pompati, come fa il cuore, abbiamo bisogno di aria per respirare. Il respiro sono i continui piccoli beni che ci vengono incontro ogni giorno, sono questi che ci danno la gioia di quel momento e anche speranza, perché questi piccoli beni ci rendono sereni, allegri, ci fanno pensare che anche tra un'ora, tra due ore sarà bello, suscita in noi una rinnovata attesa per il futuro. Una rinnovata forza di vivere. Eppure se ci pensate, quella gioia e quella forza rischiano presto di invecchiare. Cioè noi siamo terribili in questo, facciamo marcire subito il bene che ci viene dato. Cioè quel bene di vivere che appare, quando ci arriva addosso sembra una sorgente, capito? Di acqua viva. Alla quale in quel momento dice qui si può attingere sempre, senza limiti. Poi bastano 5 minuti o basta uno sguardo sbagliato di una persona, basta una piccola nube, capito? In fretta quella sorgente diventa una pozzanghera piccola di acqua stantia che fa schifo appunto, no? Subito. È questa la radice della tristezza di vivere, da cui siamo insidiati. La psicologia chiama istinto di morte, no? Ma appunto, no, se avete Freud è molto mitologico, no? Parla di Edipo, di morte. Parliamo più modestamente del fatto che l'animale umano è incline alla tristezza. Si lascia andare, capito, no? E ha questa capacità incredibile, sottile ma terribile, di spegnere la sorgente o di inquinare la sorgente, capito? Se pensate a tutto il tema della traversata dell'Esodo, il popolo mormorava, la mormorazione, la scontentezza, lo sputare nella sorgente, appunto, il dire non è vero che era bene partire, capito? Sono stanco. Il continuare a lamentarsi di tutto, l'aver paura di tutto. Questa è la perversità dell'uomo, questo, sì, è l'agire della morte dentro di noi, in questo senso sì, è la capacità che abbiamo di uccidere la speranza, no? Di questo precoce invecchiamento di tutti i beni che la vita ci regala, di questa incapacità di capire i regali, diciamo. Ci viene offerta un'immagine efficace dal modo di fare del bambino, il quale al momento accoglie il giocattolo con stupore e entusiasmo, In quel momento lì, per un bambino, il regalo, se gli piace evidentemente, il regalo gli illumina tutta la vita, il mondo intero. Sapete che io della mia infanzia ricordo pochissime cose, ma una è il mattino di Santa Lucia in cui mi sono trovato la fisarmonica piccola, Ma hai capito? Quella fisarmonica lì, io che poi ho tenuto per anni e anni, anche se non la suonavo, ma quella roba lì, sono sicuro che mi ha aperto per tutta la vita la voglia di cantare, ma forse la voglia anche di fare il prete, la voglia di condurre un'assemblea che canta, non lo so. Ma a me è rimasta in testa che quel momento lì è stato un momento celestiale in cui tutto il mondo mi sembrava fisarmonica, hai capito? Cantavano tutti quel mattino lì. Però appunto il bambino fa così, che dopo un giorno, e sarebbe già tanto, alcune volte, dopo qualche ora, dopo qualche minuto magari, si gira da un'altra parte. Il gioco viene messo da parte, diventa una cosa vecchia, inutile. Cioè la capacità di quel regalo, di quel gioco, di accendere la luce della vita, si spegne in fretta appunto. Come fa il bambino coi giocattoli? Noi facciamo con molta facilità con tutti i beni della vita. E se accade così, non è come poi noi, come sempre, ci giustifichiamo, no? Non è perché la cosa era stupida alla fine, cos'era? Quella passeggiata lì in montagna, cos'era? Dai, una stupidata, no? Non è perché appunto noi ci siamo illusi, siamo stati infantili, ingenui a stimare quella cosa lì, no? È che non siamo stati capaci di cogliere dietro a quell'emozione la parola che sola è capace di dire il significato di quel bene, la parola che solo lei è capace di articolare quel bene con una promessa per sempre che vale per tutta la vita, quella parola per cui mi collega quel piccolo col bene di vivere, con la speranza, con la fede, capito? Con la gratitudine. Non ha colto quella roba lì. Il consumismo in questo senso è bestiale, capito? Fa mangiare e sputare, senza capire. Senza capire, capito? Anzi, eccitando in questa maniera convulsa la consumazione del desiderio, svuotando il cuore, lo svuota. Il consumismo svuota il cuore. Perché appunto tutti i beni, a dire ste cose mi sento anche un po' infantile, perché per gente che da me, da anni e anni va a messa, frequenta i sacramenti, cosa sono i sacramenti? Sono esercizi per cogliere la realtà del mondo come un segno, no? Segno efficace che dà la grazia, dai, fuori dalla magia quelle robe lì. Sacramento è una parola, appunto, è un segno che ti fa cogliere che dietro a tutte le cose che stai vivendo, come quando tocchi l'acqua, come quando mangi, come quando parli, come quando conversi, come quando ascolti, come quando canti, come quando piangi, come quando porti un bambino che è nato, il papà che è morto, che dietro a queste cose qui del mondo c'è una grazia, appunto, una promessa. Ma questo educano i sacramenti, ma quello che fanno i sacramenti lo fa il mondo intero, la vita intera, no? Cioè la Chiesa fa un esercizio di mondialità, di esperienza umana, di verità umana, di umanità. Tutti i beni di questa vita sono soltanto segni che rimandano ad altro, solo a condizione di cogliere quest'altro, che questi beni significano e promettono, solo a condizione di riconoscere quest'altro è possibile conservare questi beni per sempre. La vita eterna è che conoscano te, incontrare Dio nel segno, la parola di Dio, la promessa di Dio. E quindi è un invito, la fede nasce come stupore, appunto, no? Perché davanti ad ogni bene della vita noi siamo invitati ogni volta a stupirci, a interrogarci, cos'è? In ebraico si dice man-u, manna. Mentre attraversavamo il deserto lamentandoci, dicendo che c'erano le zanzare, dicendo che era antipatico il vicino di viaggio, dicendo che faceva caldo, dicendo che ci faceva male la pancia, ci ha preso la dissenteria, che abbiamo mal di testa, che la vita è brutta, che arrivano persone che non sappiamo chi sono, no? Mentre dicevamo queste cose, tutte le mattine scendeva la manna dal cielo, che si chiama Manu, cos'è? No? Siamo arrivati alla terra promessa perché dal cielo la manna ci ha educato a continuare a aspettare, capito? A non scoraggiarci, a non maledire la vita, no. Davanti a ogni bene noi siamo invitati a interrogarci cos'è, cosa vuol dire. E soltanto chi riconosce nei beni che ogni giorno la vita ci dà il segno di un'intenzione che ci precede nel cammino. E soltanto chi si interroga a proposito di colui che ci precede, ci apre il cammino, soltanto così può tenere aperta la sorgente. Può evitare che si spenga la gioia degli inizi o la forza della promessa. Il profeta Geremia ha un'immagine efficacissima per denunciare questo peccato della tristezza del vivere, questo peccato della nostra capacità di far invecchiare le cose, o meglio di far invecchiare la speranza, la cosa che dà respiro all'anima, no? Ricordate quando dice della speranza del popolo che Dio chiama e conduce, fa dire a Dio: il mio popolo ha commesso due iniquità, hanno abbandonato me, sorgente di acqua viva, e si sono scavati delle cisterne screpolate che non tengono l'acqua, e sono aride, capito, no? Cisterna screpolata è ogni bene della la cena di stasera, può essere una cisterna screpolata o invece può essere una sorgente, appunto, no? Vedete cos'è la libertà e cos'è l'alleanza con Dio? Avviene lì. Cisterna screpolata è appunto ogni cosa che non riesce a trattenere l'acqua e ogni bene della vita, quando l'uomo non ne coglie il segno, non ne coglie la parola, cerca di trattenerlo come un tesoro che gli appartiene, che stringe a sé, senza rivolgere gli occhi in alto verso colui dalla cui promessa quel bene viene. Questa è la vicenda dei 10 lebbrosi. Ma vedete che Gesù sarebbe come se fosse seduto in una sala d'aspetto di un ospedale e avesse visto la gente come si comporta, e poi con i suoi discepoli alla sera quando pregano hanno detto: guarda, stamattina all'ospedale uno ha fatto così, è entrato a fare il prepotente, è entrato, no? Sono questi discorsi. Allora, l'esperienza dei 10 lebbrosi in realtà si capisce adesso, no? È l'esperienza di tutti. Essi vivono ai margini, esclusi. La terra abitata dagli altri, che guardano da lontano, perché gli altri possono salutarsi, trovarsi, vestirsi normalmente, no? Andare a lavorare, abbracciarsi, fare i figli. Beh, loro no. Non è una terra promessa, appunto. Vivono senza speranza. La terra degli altri gli appare una terra inaccessibile, che suscita rabbia, invidia. Non è una promessa. E quindi questi lebbrosi, in realtà, il loro male è che rischiano di arrendersi al fatto che per loro la vita è bestiale, è impossibile, è disumana. il passaggio di Gesù, c'è qualcuno che è capace di dare speranza anche a chi non l'ha. Gesù era uno di questi, Il passaggio di Gesù accende di nuovo in loro una speranza, alzano un grido: Gesù Maestro, abbi pietà di noi. E lui risponde, altri con la maniera strana, andate dai preti, perché così diceva la legge. Ma questi qui hanno preso la guarigione, hanno fatto, secondo la legge, come Gesù gli ha suggerito, cioè di andare dai preti, farsi registrare in modo di essere riammessi, e poi sono andati a casa. Non hanno capito la parola, non hanno capito l'opera di Dio, non hanno capito appunto la grazia di quella roba lì. Hanno preso la guarigione e se ne sono andati. Solo uno ha colto la parola di grazia che quella guarigione conteneva, cioè ha colto l'opera di Dio dietro a quel segno ed è tornato a riconoscere la grazia, è tornato a ringraziare. E il Vangelo dice: non è solo guarito quello lì, tutti e 10 sono guariti, ma solo lui è salvato. Solo lui è giusto. Solo lui, appunto, come dicevamo al catechismo, ha ricevuto la grazia. Quindi va in paradiso. Vedete che non dicevamo stupidate. Dicevamo un po' così, materialisticamente, ma la direzione era giusta di questi discorsi. Poi Gesù, non contento, dice: guardate che vi dico anche un'altra cosa che vi sorprenderà, che quell'unico su 10 era un samaritano, era l'unico straniero miscredente, capito? Quindi Gesù anche in questa occasione sottolinea che alla fede spesso sono più pronti gli estranei rispetto ai praticanti, no? Della fede, della religione, E a quel samaritano Gesù dice: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Allora, questo passaggio su cui, vedete, sarebbe bello continuare a restar su, perché vedete come mano a mano capiamo la nostra vita, no? Mano a mano si legge il Vangelo, capiamo la nostra vita. In questo modo di raccontare di Gesù c'è anche un suggerimento su cos'è la fede. Cioè la fede in qualche maniera è un tornare continuamente indietro nella vita e ringraziare. Occorre nella vita continuamente tornare indietro e ringraziare per evitare che i benefici di Dio si invecchino, si sporchino, si avviliscono, risultano irrilevanti, capito? Perché noi siamo inondati, prima di dire grazie, siamo inondati dai doni, capito? Il dono ci precede, è che noi non ci ricordiamo, è che noi finiamo di dare come scontata la cosa, andiamo dai preti a farci registrare, andiamo a casa, e se siamo guariti. È come quando uno fa una malattia e guarisce. È chiaro che la malattia aveva sintomi, si è andati da un medico, ci ha fatto quelle cure, però si può star lì 40 anni a parlare di quale cure ci hanno guarito, cosa non hanno capito, e non capire che l'essere stati ammalati in ospedale ed essere guariti era un segno. E che uno deve uscire dalla sua malattia, dall'ospedale, convertito. Perché ha capito molto più profondamente cos'è la sua vita, cosa ha voluto dire venire al mondo per grazia e cosa vuol dire aspettare la vita vera, no? Cosa vuol dire imparare a attraversare le cose della vita con fede. Se l'ospedale non ti ha insegnato sta roba qui, vuol dire che anche lì non hai ancora capito niente, capito? Se il tuo problema è solo medico o psicologico al massimo, tu non hai capito cos'è la fede. o meglio, non hai capito cos'è il vivere. Cioè, solo a condizione di ringraziare, solo a condizione di pregare, no? Solo a condizione di restituire il miracolo della vita evita di invecchiare, di appassire in fretta. E allora si capisce la centralità dell'Eucaristia nella vita cristiana, no? Che è l'esercizio cristiano della comunità più alto, l'esercizio più alto della fede, perché è l'esercizio dello stupore. Davanti al pane che scende dal cielo, manu, cos'è appunto, no? Cos'è? Beh, cos'è quel pezzo di pane? Ma sapeva, frutto del lavoro, della terra, del lavoro dell'uomo, no? Cos'è quel pane? Ma cos'è la mia vita? Cos'è il mio lavoro? Cos'è il mio matrimonio? Cos'è la mia casa? Cosa sono i miei amici? Cos'è la mia salute? Cos'è il viaggio che sto compiendo? Cos'è? Appunto, devo guardare in cielo per fare sta domanda. E se non fai questa domanda su tutto ciò che vivi, tu non scenderai mai in profondità su ciò che vivi. Sarà tutto più basso di te, capito? Esercizio della manna o della grazia che ogni giorno ci dà la vita e chiede gratitudine, chiede di essere accolta con gratitudine. In questo senso l'Eucaristia, l'assemblea eucaristica, la messa, no? In realtà è educazione al rendimento di grazie. E questa educazione, questa scuola, è la custodia del segreto della vita cristiana. Il segreto della vita che il Signore ogni settimana, il giorno che ricorda la sua resurrezione, viene di nuovo a rivelarci e viene di nuovo a istruirci, a farci dire cosa abbiamo fatto sta settimana, soprattutto a farci ricordare cosa abbiamo fatto sta settimana e se per caso ci siamo dimenticati di ciò che abbiamo ricevuto sta settimana. E a incitarci a dire grazie per ciò che abbiamo vissuto sta settimana. Se no, ciò che abbiamo vissuto sta settimana è perso, è andato. Difatti noi abbiamo questa idea, no? Che è andato adesso, settimana prossima, di nuovo ancora qualcosa, no? Ricordati. E qui a rivelarci sta roba qui col pane che dice ricordati, non perdere la tua vita, tienila in mano. Guarda che sei stordito, ricordati. L'Eucaristia è un memoriale per ricordare, tant'è che appunto i cristiani dicono vai indietro 2000 anni, ricordati di Gesù, che se ti dimentichi di Gesù non sei più neanche capace di ricordare il senso vero della tua vita, no? Siamo qui a fare memoriale di Gesù, per fare memoria della nostra vita, per cogliere la profondità della nostra vita, da dove viene la nostra vita. La nostra vita ha una profondità immensa, risale addirittura all'origine, no? All'origine di tutto, all'origine di Dio, all'amore di Dio, no? Memoriale per ricordare come quell'ufficiale siriano, guarito dalle acque del Giordano, che vuole portare a casa più terra che può, quanta l'asino ne porta, vuol portare a casa la terra di Israele. Perché, secondo voi? No. Lui doveva dare il regalo a chi l'ha guarito, no? Al profeta. Dice, quello non riceve il regalo, prende la terra e la porta via per non dimenticare il Dio di Israele. Capito? Porterà a casa la terra del Dio di Israele. Come a noi viene dato un po' di pane, il viatico, l'Eucaristia si chiama anche viatico, cioè pane di viaggio, quindi quando riceviamo l'Eucaristia mangiamola e poi portiamola a casa, capito? Portiamo a casa, per non dimenticare il nostro cammino verso la terra promessa. Fratelli carissimi, Dio nostro Padre vicino a quanti lo cercano con cuore sincero e gli sono riconoscenti. Animati da questa fede, preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
Donaci, Signore, un cuore che provi ininterrottamente sorpresa per la Tua grazia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Fa, o Signore, che il luogo in cui concretamente possiamo dirti grazie sia la nostra vita di tutti i giorni. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
La nostra comunità ha avviato in questo mese cammini di catechesi per i ragazzi e per gli adulti. Fa, o Signore, che attraverso questi percorsi prendiamo coscienza della posta in gioco che ha il cristianesimo di fronte al mondo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, il nostro Paese ha bisogno di vedere esaudite le sue attese più vere. Dona ai suoi governanti luce e saggezza, lungimiranza e capacità di intraprendere le vie che conducono ad una convivenza più solida e serena. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Dio misericordioso, sempre attento alle situazioni della nostra vita, esaudisci le preghiere dei Tuoi figli e aiutaci a riconoscere nella riconoscenza i segni del Tuo premuroso intervento. Per Cristo nostro Signore.